Grazie Fabrizio. Ora do la parola al nostro Carmiso, Carmelo Anastasi, per il sermone di oggi.
Buon sabato a tutti. Molti si domandano dove è Dio quando l'uomo soffre. Dov'è Dio quando l'uomo soffre? È una domanda che ricorre spesso, specie quando succedono delle tragedie. Qual è la causa di tutte le sofferenze umane? Dov'è Dio quando noi soffriamo? La risposta si trova nella Bibbia, sebbene la Bibbia è stata spesso discreditata. Le tante ingiustizie e sofferenze nel mondo hanno indotto moltissimi a credere che Dio non esiste. E se esiste, non riesce a dare risposte o soluzioni adeguate ai problemi del mondo. Se esiste, non riesce a dare risposte o soluzioni adeguate ai tanti problemi del mondo. Quindi la maggior parte della gente è giunta in cuor proprio alla conclusione che Dio non c'è e che le sofferenze, tutti i problemi, ce li dobbiamo risolvere da soli. Questo spiega perché, per esempio, le farmacie sono così piene. Perché, naturalmente, questo spiega anche il perché l'umanità ha sempre più la pretesa di essere il Dio di se stessa. E tutti, giuristi, filosofi e scienziati, dicono: dateci sufficiente tempo e risolveremo tutti i problemi del mondo. Ma sarà proprio così? Il passato ci dice che non può essere così, non sarà così. Perché basta guardare ai millenni passati che nel mondo ci sono state più ingiustizie, più guerre e più sofferenze di prima, fino ad oggi. E se guardiamo che sono passati secoli da quando nella Costituzione della nazione più potente al mondo, quella americana, il primo articolo della loro Costituzione è il conseguimento della felicità, perché questo è un diritto, secondo questa concezione, un diritto inalienabile dell'uomo, quello di perseguire la felicità. Però si sono dimenticati di specificare nella Costituzione come conseguire questa felicità. Quindi, dimenticandosi di questo, ovviamente anche l'America nel corso dei secoli si sta rivelando né più né meno come tutte le altre nazioni, come tutti gli altri popoli. Cioè che la storia dimostra che senza Dio la ricerca della felicità è una ricerca vana. Eppure l'America è l'unica nazione che ha perfino osato mettere sulle proprie banconote la scritta "In Dio noi fidiamo". E questo poteva magari essere vero in qualche misura fino a qualche secolo fa. Ma naturalmente i tempi sono cambiati e ciò che vediamo in televisione, nelle notizie, lo rivelano. Oggi tutte le nazioni dell'America, tutte le nazioni del mondo, volevo dire, tutte le nazioni del mondo, inclusa l'America, disconoscono di fatto l'esistenza di Dio e quando lo chiamano in causa lo fanno solo per apparire più giusti degli altri o per giustificare i loro misfatti. Si coprono dalla parola di Dio, questo in tutte le religioni, in tutti i popoli. E naturalmente oggi tutte le nazioni del mondo credono a qualsiasi cosa eccetto che alla Bibbia come parola di Dio. Ieri sera mi è capitato di vedere un programma televisivo dove c'era un famosissimo medico, chirurgo, abbinato a un teologo, dove parlavano, ma brancolavano nella nebbia per quanto riguarda la verità. E io ho potuto constatare che il loro problema era non credono alla Sacra Bibbia, non credono che la Bibbia sia la parola di Dio. Perché se loro credessero che la Bibbia è la parola di Dio, allora non mancherebbe l'intelligenza di arrivare alle conclusioni e alle risposte che adesso noi vedremo insieme. La verità quindi è che tutti vogliono essere più grandi, più potenti degli altri, tutti vogliono arricchirsi e avere una vita agiata. Il problema è a spese degli altri, oppure anche quando non ce ne rendiamo conto è ignorare il bisogno degli altri. Cosa dice il saggista? Andiamo in Ecclesiaste, e qui è Dio che parla. Ecclesiaste capitolo 2 nel versetto 26, dove dice: Dio dà all'uomo che gli è gradito, gli dà la sapienza, gli dà la conoscenza, gli dà gioia, ma al peccatore, ecco, la parola peccatore è stata cancellata quasi dai dizionari di questa società, di questo secolo, o della cultura, da certi ambienti, dice: ma al peccatore Dio dà il compito di raccogliere e di accumulare, quindi di affannarsi per fare tutte queste cose, per poi lasciare tutto. E questo alla fine, dice, è vanità, è un cercare di afferrare il vento. Naturalmente non lo è vanità, non è cercare di afferrare il vento chi invece ha la sapienza, la conoscenza e la gioia di Dio. Il saggista, se andiamo sempre in Ecclesiaste nel capitolo 3, nel versetto 17, è il saggista di Dio, ha anche scritto: Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo stabilito per ogni cosa e per ogni opera. È di fondamentale importanza che noi si creda a questo, perché se non lo si crede, ovviamente il nostro percorso di vita cambia completamente. Il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire cambia. Perché vedete, il giusto chi è? Il giusto è colui che si comporta seguendo lo Spirito di Dio come figlio di Dio. Persona molto rara al mondo. I figli di Dio sono persone molto rare nel mondo. L'empio invece chi è? L'empio è colui che segue lo spirito dell'uomo senza Dio. L'empio è colui che segue lo spirito dell'uomo senza Dio, che può essere l'uomo anche uno scienziato, una persona estremamente acculturata. Non importa, se non ha lo spirito di Dio, non ha come fondamento la verità, la parola di Dio. E quindi tutto il suo modo di pensare, il suo modo di agire è lontano da Dio. Quindi la maggior parte della gente, purtroppo, anche se non è scienziata, è così, senza Dio. Senza Dio, e non ha alcun rapporto con Dio. Cosa dice sempre in Ecclesiaste, sempre nel capitolo 3, nel versetto successivo, il versetto 18, cosa dice di loro, di questo tipo di persone che non hanno Dio? Dice: ho detto in cuor mio, riguardo alla condizione dei figli degli uomini, quindi parla non dei figli degli uomini, ma della loro condizione, dice: Dio li mette alla prova, l'umanità è messa alla prova, perché essi stessi si rendano conto che sono come bestie, che sono come bestie. Fino a quando io non conoscevo Dio e non avevo alcun rapporto con Dio, io mi conducevo come un animale. Dice: non dovremmo quindi chiederci dove Dio, ma dove l'uomo, la condizione dell'uomo. Dice: la condizione dei figli degli uomini è così, è simile alle bestie. Quindi non è il problema dove Dio, il problema è dove l'uomo, in quale condizione è l'uomo. La condizione dell'uomo è sempre stata infelice, insoddisfatta, invidiosa e sofferente, perché l'uomo non ha alcun rapporto con il proprio creatore, ma si conduce né più né meno appunto come l'animale. Cosa fa l'animale? Mangia, beve, fa i suoi bisogni, fa sesso, fa figli, prolifera, si addormenta, si risveglia il giorno dopo per continuare lo stesso ciclo, giorno dopo giorno, sino alla morte. Dio è vicino a noi. Siamo noi che siamo lontani da Lui, con conseguenze dolorose. Conseguenze dolorose. Questa è la prova che l'umanità sta attraversando. E l'umanità dovrà prima o dopo capirla, questa prova, e reagire. Naturalmente è importante come reagire. Alcuni reagiranno quando le catastrofi arriveranno con maggiore frequenza e intensità, se la prenderanno sempre più con Dio, e non comprenderanno perché non credono alla Bibbia e non studiano ciò che Dio ci rivela. Quindi l'umanità prima o dopo dovrà capire questa prova e reagire facendo una scelta ben precisa: se continuare a vivere ignorando il proprio Padre Eterno e quindi continuare a soffrire e morire, soffrire, invecchiare, morire, o se invece invertire il proprio cammino per tornare al suo Padre Eterno Creatore, dove non c'è sofferenza ma solo gioia, felicità e vita, vita eterna. Ora tu che mi ascolti, tu stai pagando, sei nella condizione in cui sei perché per gli errori tuoi o per gli errori degli altri, per gli errori dei tuoi genitori o dei tuoi antenati. Non è un'accusa, non è un puntare il dito, siamo tutti nella stessa barca. È solo un'analisi questa che Dio vuole che noi facciamo per aiutarti a trovare la verità e a cercare di spezzare le catene che hai ereditato, che abbiamo ereditato. Tutti l'abbiamo ereditate, queste catene. E in verità soltanto Dio può spezzare queste nostre catene di sofferenza e di morte. Solo Dio e il nostro buon rapporto con Dio può sconfiggere le sofferenze e trasformarle in vera gioia, felicità e in vita eterna. Quindi instaurare un buon rapporto con Dio Creatore è la cosa da fare per superare le sofferenze e ottenere la vera pace interiore, tanto per cominciare, se non addirittura vera gioia e felicità in questa vita e in quella futura. E Dio stesso ha promesso questo mediante uno dei suoi profeti in Isaia, capitolo 51, Isaia 51, ovviamente qui viene chiamata in causa il nostro credere o il non credere a questa promessa di Dio. Isaia 51, ma non è una promessa di qualcosa che si può realizzare nel lontano futuro soltanto, è una promessa che si può realizzare e che può iniziare a realizzarsi adesso, in questa vita. Quindi instaurare un buon rapporto con Dio, dice in Isaia 51, versetto 11, guardate che cosa produce. Dice: i riscattati dell'Eterno. Abbiamo bisogno di essere riscattati, abbiamo bisogno di essere riscattati, significa liberati da queste sofferenze, da questa vecchiaia, da questa morte, da tutte i problemi che ci affliggono. Dice: i riscattati dall'Eterno torneranno. A chi torneranno? Verranno a Dio, torneranno a Dio con gridi di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito, notate, fuggiranno. Il mondo oggi piange, il mondo è pieno di ingiustizie, anche chi ha soldi piange. Ma il dolore e il gemito fuggiranno se ci facciamo riscattare da Dio, se torniamo a Dio. Instaurare un buon rapporto con Dio significa rispettare fedelmente la parola di Dio, il quale alla fine ti dirà, una scrittura che sappiamo tutti noi per i vostri appunti, Matteo 25, nel versetto 21, quando Dio verrà nella fattispecie di Gesù, dirà: va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. E poi dice, notate bene, entra nella gioia del tuo Signore. Entra nella gioia del tuo Signore. Quindi entreremo nella gioia del Signore se gli saremo fedeli. Solo Dio può sconfiggere il nostro dolore e le nostre sofferenze. Solo Lui può trasformarle in vera gioia e felicità in questa vita e in quella futura. Certo, dobbiamo chiedere aiuto all'uomo il più possibile, ma non dobbiamo sopravvalutare la capacità dell'uomo o la scienza dell'uomo di risolvere tutti i problemi. La medicina, la tecnologia, ogni campo da parte dell'uomo è sopravvalutato. Non può darci quello che invece può darci Dio. Le gioie dell'uomo sono effimere, di poca durata e spesso su basi sbagliate. Quando diciamo basi sbagliate intendiamo dire che è su una base sbagliata che produce conseguenze negative. Magari quella gioia che stiamo avendo in quel momento, magari fumando una sigaretta o una canna, oppure alzando il gomito, bevendo, oppure facendo qualcosa ancora di più grave, ci sta dando gioia. Ma è una gioia effimera, di poca durata, perché è basata a una base sbagliata. E noi esseri umani siamo contenti, appagati, anche se in modo effimero, solo quando tutto va secondo i nostri desideri, anche se sono sbagliati. Cerchiamo di conseguire la felicità con le nostre proprie forze e a modo nostro, spesso con risultati disastrosi. Vedi le guerre mondiali combattute tra nazioni, tra popoli che si definivano tutte cristiani, per esempio. Vedi le malattie veneree che derivano dalla moda del sesso libero, dalla prostituzione, per non parlare di altre degenerazioni e depravazioni sessuali. E molti hanno l'arroganza di attribuirne poi la colpa a Dio, o per non poterla attribuire, perché non credono che Dio esista, non credono che ci sia, come dire, una causa alla loro condizione. Praticamente, se studiamo a scuola che non c'è effetto senza una causa, però al momento in cui io mi guardo allo specchio, dico che io non sono stato generato da nulla, o sono stato generato da una causa accidentale e cieca, cioè più scadente di me, che penso, che ho intelligenza e che ragiono. In tutto questo caos dovremmo rispondere alla seguente domanda. È Dio che ignora l'uomo o è l'uomo che di fatto sta ignorando Dio? È l'uomo che di fatto sta ignorando Dio e lo vediamo ora tra poco. Andiamo in Romani capitolo 3. Prima di me, prima di voi, prima di noi. L'Apostolo Paolo se ne è accorso di questo e dice Romani 3 nel versetto 15: i loro piedi, i piedi degli uomini, sono veloci per spandere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace. Ora noi questo versetto lo collochiamo sempre e soltanto in riferimento alle guerre, ma non è vero, perché si riferisce qui a quelli che spezzano le famiglie, quando uno corre verso la donna che non gli appartiene abbandonando la propria moglie e i suoi piedi stanno correndo veloci per spandere il sangue. Si riferisce a quelli che fanno morire i bambini sotto le scuole costruite senza cemento. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Lavorano, non è che non lavorano. Oppure si riferisce a quelli che fomentano divisioni e guerre e che trasformano milioni di cittadini in profughi senza tetto. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. E sulla loro via c'è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace, che si basa la pace e cresce la vera pace sulla giustizia, sull'amore. Non un amore come oggi è concepito, ma l'amore concepito da Dio. Si riferisce qui quindi a tutte queste cose e disgraziatamente non ogni ingiustizia, povertà e distruzione è sofferta da quelli che causano questi mali. Ci sono quelli che le causano e non ne pagano le sofferenze. Però c'è un giorno stabilito per il giudizio di qualsivoglia azione. E dobbiamo credere a questo, perché altrimenti si finisce con l'invidiare quelli che provocano i mali, le sofferenze e non ne pagano le sofferenze. A soffrirne sono quasi sempre gli innocenti. Ad esempio, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, fecero la scelta sbagliata ed ereditarono la vecchiaia e la morte, cosa che è stata trasmessa geneticamente a tutti noi. Avrei voluto dirglielo a questo grande scienziato medico ieri sera, ma lui non crede a questo. Questa è una delle tante ragioni per cui Dio si è fatto carne e ha pagato con la sua vita il prezzo di riscatto per quella parte di genere umano che non ha peccato volontariamente, ma che si trova ad essere nato e cresciuto nell'ignoranza senza saperlo, senza averlo deciso. Grazie a Dio sappiamo che neppure un capello di tutti questi che sono morti nell'ignoranza è perduto per sempre, perché nell'ultimo giorno Dio ha stabilito la risurrezione di tutti, della carne di tutti, anche di quelli che sono morti senza aver conosciuto l'unico nome, Gesù Cristo, attraverso il quale possono essere salvati. Ora, dove è Dio quando l'uomo soffre? Questa domanda è da molti anni che la sento ripetere. Dio, nella persona di Gesù Cristo, è stato vicino all'uomo più di quanto l'uomo non abbia mai immaginato. Ed è vicino a noi oggi più di quanto noi stessi forse crediamo realmente. È l'uomo che non è mai stato realmente o pienamente vicino a Dio. E noi tante volte ci comportiamo come se avessimo il pensiero del mondo. La felicità me la devo costruire da me, con le mie sole forze. Chissà dove è Dio, perché Dio non c'è. Semmai c'è il cosmo, cioè scambiano il cosmo per Dio, la creazione per con il creatore lo scambiano. Quindi io devo essere in armonia con il cosmo, non con Dio, con un Dio intelligente, con un Padre eterno che ci ha generati. Quindi ricordiamo che il nostro Padre Eterno ha dato la sua legge spirituale affinché noi, praticandola fedelmente, potessimo avere un buon rapporto con Lui, quindi una vita gioiosa e non le sofferenze che vediamo. È come un papà umano che dice al figlioletto ti devi comportare così, perché se ti comporti in maniera disonorevole, è un padre umano non mafioso, non delinquente, è un padre umano onorevole che vuole istruire il figlio nella integrità. E dice, se tu invece ti comporti in modo disonorevole, non potrai stare nella mia casa. Non possiamo stare insieme, anche se sei mio figlio, mi spacchi il cuore, ma non siamo insieme. Quindi citerò adesso i primi quattro comandamenti di Dio come rivelati in Esodo 20, per capire che l'umanità, in effetti, la condizione dell'uomo, quando parla la condizione degli uomini, dei figli degli uomini, è così, cioè è lontano da Dio. Nel primo comandamento, se andate in Esodo capitolo 20, cominciare dal versetto 1, dice: allora Dio pronunziò tutte queste parole. Ad ascoltare a quel tempo c'erano soltanto gli israeliti, gli ebrei. Oggi Dio le stesse cose le dice a noi, perché Dio non ha riguardi personali. Dice, io sono l'Eterno, o vogliamo invertire, dice l'Eterno sono io. Non credete ad altre, non credete ad altre fonti. Io sono colui che vive in eterno, colui che vi ha creato. Io sono il tuo Dio, non avrai altri dei davanti a me. Eppure tante volte noi, il mondo davanti a sé ha i grandi leader, i presidenti, i dittatori, i re, ha sempre preferito uomini al posto del vero Dio. Il secondo comandamento dice: non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli sino alla fine, sino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità e migliaia, a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ma io davanti a queste parole c'è da riflettere molto su questo, su ciò che questo significa. Quando lui dice io faccio questo, non è che lui lo fa direttamente. È la stessa spiegazione che si dice la ragione per cui quando molti soffrono, dice sono, è come per dire, è come se Dio dicesse sono io che ti sto facendo soffrire, nel senso che sono io che non sto facendo nulla per non farti soffrire. Perché c'è un motivo ben preciso. Perché se lui fermasse questo corso non sarebbe il Padre amorevole che afferma di essere. Il terzo comandamento dice: non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome invano. E quanti religiosi lo usano invano parlando di Dio o anche utilizzando il nome Geova o Yahweh o chissà, e poi non osservano i comandamenti. Addirittura insegnano che sono stati aboliti i comandamenti che Dio ha dato al tempo di Mosè. Il quarto comandamento dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno. Non sta dicendo che è sacro all'uomo, è sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servitore, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli, la terra e il mare, e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Il sabato è un giorno santo, santificato. Il sabato, non il venerdì o la domenica o qualsiasi altro giorno. Ed è falso dire che tutti i giorni siano uguali, perché dire questo è smentire quello che Gesù qui, quello che Dio ha detto al tempo di Mosè. E naturalmente questi comandamenti non sono nati al tempo di Abramo, ma il sabato esisteva al tempo della creazione, per esempio. Il sabato rappresenta il regno di Dio e il regno di Dio è eterno. Quindi Dio dice ripetutamente: questa è la via, seguitela, camminate per essa, questa è la via. Non sta dicendo segui tutte le filosofie e le religioni di questo mondo. Non sta dicendo segui altre vie, questa è la via, quella che abbiamo appena letto. Naturalmente ce ne sono gli altri 6 comandamenti: onora il padre e la madre, non rubare, non uccidere, ma questi ultimi 6 comandamenti anche i pagani li conoscevano. Mentre Dio ha cancellato dal cuore, l'uomo stesso ha cancellato dal suo cuore questi primi comandamenti quando hanno tradito il loro padre, hanno discreditato e diffamato il loro padre eterno. Quindi il mondo e i suoi sistemi sociali e religiosi hanno deliberatamente scelto di ignorare i comandamenti spirituali di Dio. Quindi i sistemi sia religiosi che sociali hanno deliberatamente scelto di ignorare i comandamenti spirituali di Dio e non senza dolorose conseguenze. Dice sì, ma in realtà io sto bene in questo mondo, a me non mi sta mancando nulla. Ma non la vede esattamente così Dio. Dio ci vede in maniera completamente diversa, senza andare nei paesi dove la gente veramente sta morendo di fame e quindi soffre fisicamente. Ma c'è un'umanità, una parte di umanità che è malata mentalmente, è malata spiritualmente. Basti pensare alle lobby anche più istruite sulla faccia della terra che addirittura negano che per esempio le distrofie mentali negano che le negano e dicono che non esistono più. Cioè io posso dire domani di essere Napoleone e non sono da parte loro considerato un pazzo. E così via di seguito anche nella natura spirituale e nella natura carnale, nella natura sessuale. Infatti non c'è causa senza effetto. Se noi spezziamo le leggi di Dio, l'uomo fa male a se stesso, ai suoi figli, ai suoi nipoti, all'umanità intera. Non è vero che se uno fa del male solo a se stesso e deve essere lasciato in pace, perché noi siamo i guardiani dei nostri fratelli, perché chiunque fa il male non solo lo fa a se stesso, lo fa anche ai suoi figli, lo fa ai suoi nipoti, lo fa all'umanità intera. Ma quelli che invece amano Dio e osservano i suoi comandamenti con tutto il cuore, ricevono da Dio grandi benedizioni, ricevono da Dio grandi benedizioni, cioè la fine della sofferenza, la vita eterna anche, il conseguimento della felicità. Dio ha sempre dato al genere umano la prova della sua esistenza. In che modo? La prova della sua vicinanza e del suo grande amore per l'umanità. L'ha sempre dato. E come? Attraverso le meraviglie del creato, tanto per cominciare, attraverso la sua giusta e santa legge. Immaginate se l'umanità non avesse la legge di Dio. E mediante il suo unigenito figliuolo ha dato la prova della sua vicinanza, Gesù Cristo. Ma non è mai stato creduto. Ancora oggi, persino quelli che si definiscono cristiani, non vivono di ogni parola che esce dalla bocca di Gesù Cristo, non ci vivono. Eppure la fine delle sofferenze e l'inizio della felicità e della vita eterna è a portata di mano. Se soltanto amassimo Dio con tutto il cuore e camminassimo con Lui ogni istante della nostra vita. La cosa bella è che sta per venire il giorno in cui questa dolorosa prova per te, per me, per noi finirà. Se sceglieremo di invertire il nostro cammino per tornare al nostro vero Padre Santo, eterno Creatore, dove non c'è ingiustizia né sofferenza, ma soltanto gioia e felicità eterna. Ora, facendo la scelta giusta, troverai tu la guarigione per te e per i tuoi discendenti. In Isaia sempre, in Isaia nel capitolo 35. Facendo la scelta giusta, troveremo la guarigione per noi e per i nostri discendenti in una terra trasformata in giardino di Eden. Nel capitolo 35 di Isaia, a cominciare dal versetto 5, notate quant'è meravigliosa questa promessa di Dio. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Il miraggio diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua. E nel ricetto che accoglieva gli sciacalli si avrà un luogo da canne e da giunchi. Quivi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. In quella via, nel versetto 9, cammineranno i redenti. Cammineremo noi, se vogliamo esserlo. Cammineranno i riscattati dell'Eterno, i quali torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito fuggiranno, come avevamo letto prima. Il nostro camminare con Dio, quindi, fin da adesso, ha per scopo anche quello di mostrare ai nostri figli, non solo a noi stessi, ma anche ai nostri figli, come eludere le sofferenze del mondo. Noi possiamo eludere le sofferenze del mondo. Non è che non soffriremo, ma potremo a trovare una regione, potremmo soffrire molto di meno rispetto a come soffre il mondo. Quindi se hanno per scopo, il nostro camminare con Dio ha per scopo di dimostrare a noi stessi, ai nostri figli, come abbracciare la vera via del benessere, della gioia e della felicità eterna. Dio stesso dice in Deuteronomio 30, versetto 9, per i vostri appunti: io prendo oggi a testimoni contro voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie. Notate com'è importante questo. Scusate. Notate com'è importante questo. È una questione di scelte, di libertà di scelta. Quindi dobbiamo imparare ad usare correttamente il libero arbitrio, che è una parte misteriosa dell'uomo, il libero arbitrio, per fare delle scelte positive. Molti dicono: se Dio ci ha dato la libertà di scelta, perché non possiamo fare ciò che più ci piace? Ragionamento sbagliato, è una domanda viziata, in quanto Dio ci lascia liberi di farci tutto il male che vogliamo. Non è che Dio non ci lascia liberi. Dio ci lascia liberi di farci tutto il male che vogliamo, altrimenti saremmo dei robot. Ma Lui sta creando in noi dei Suoi figli, sta generando da noi dei figli. E ci lascia quindi liberi di scegliere di vivere la Sua santa via, la quale conduce alla vera gioia, alla felicità, alla vita eterna, all'essere adottati da Lui come figli. Come scrisse l'Apostolo Paolo in Romani 6, andiamo in Romani 6, in Romani 6 vediamo questo concetto. Paolo sicuramente si rese conto e lo visse sulla sua propria pelle questo fatto. Dice: non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, a uno o a qualcosa come servi per ubbidirgli, siete schiavi di colui o della cosa a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia. Beh, noi lo sappiamo questo. Quando parla di schiavitù si riferisce alla dipendenza, quando siamo schiavi della pornografia, siamo schiavi dell'alcol, siamo schiavi della gelosia, dell'invidia, della vanità. Ci sono tante forme di schiavitù, sia fisiche che spirituali. Nel versetto 17 dice: ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì schiavi del peccato, ma avete di cuore ubbidito, cioè avete ubbidito liberamente, con allegrezza. Cioè avere ubbidito di cuore significa liberamente, con allegrezza, a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso. E lo scopo del libero arbitrio è quello di rivelare se preferiamo la strada del bene oppure quella del male. Una volta che entreremo nel regno di Dio, non abbiamo più libero arbitrio. Lo sapevate questo? Dio non ha libero arbitrio. Non è che è schiavo, ma la natura di Dio non gli permette di peccare. Lui non ha bisogno di scegliere tra il bene e il male. Difatti, in tante lettere, epistole, gli apostoli dicono che quando uno non è nato da Dio, cioè nel regno di Dio, non potrà più peccare. Perché? Perché non farà più la scelta tra il bene e il male. Non ha bisogno. Oggi, in questa nostra vita, noi abbiamo il libero arbitrio per scegliere tra il bene e il male. Quindi comprendiamo che gli angeli, che hanno, soprattutto quelli che hanno peccato, avevano anche loro il libero arbitrio. E in base all'uso che essi ne hanno fatto, sono stati giudicati. Quindi in Romani 6, 17, l'abbiamo già letto, però il libero arbitrio abbiamo bisogno di ricordare che serve per rivelare se preferiamo la strada del bene oppure quella del male. Rivelarlo a chi? Rivelarlo a noi stessi e rivelarlo a Dio che ci ha creato. Quindi il libero arbitrio è la bilancia del giudizio su di noi. Fino a quando noi esercitiamo il libero arbitrio su come vestirci, su cose fisiche e materiali, non c'è il giudizio di Dio. Ma il giudizio di Dio nasce su di noi quando noi veniamo alla luce della sua verità. E allora lì noi esercitiamo il libero arbitrio sulla verità che Dio ci ha rivelato. Ma prima non l'avevamo mai esercitato, perché Dio non ci aveva mai chiamato. Per questo Gesù ha detto: io sono venuto non per condannare il mondo, ma per salvarlo. E naturalmente questo processo è già iniziato con le primizie di Dio. E Dio in futuro vorrà chiamare l'umanità intera. Ma adesso Dio sta chiamando un piccolo gregge di generazione in generazione. E se ci siamo noi, sappiamo che in libero arbitrio noi lo stiamo utilizzando per le cose spirituali. Difatti il libero arbitrio serve per rivelare se Dio è la massima autorità sulla nostra vita oppure no. Il libero arbitrio serve anche a farci capire che nulla accade senza che Dio non lo permetta, per uno scopo ben preciso, quello di rivelarci la verità e di indurci a pentimento. Cioè l'umanità intera deve arrivare al punto di capire la verità e di arrivare al pentimento. Quello che Dio ci sta facendo vivere adesso a noi. Pentimento non di qualcosa vaga, ma di tutti i suoi comandamenti, di averli noi trasgrediti, di avere noi ignorato e trasgredito e messo sotto i nostri piedi la sua parola. E il nostro libero arbitrio, la nostra libertà di scelta, la nostra liberazione morale che ci fornisce la chiave allo stesso tempo per comprendere il perché Dio permette che esistano il male e la sofferenza. In altre parole, quando l'essere umano spezza le leggi dell'amore perfetto di Dio, quelle leggi spezzano noi. Non è Dio. Dio è giustizia e questa giustizia è riflessa nelle sue leggi. Quando noi violiamo la giustizia, è la giustizia che viola noi. Quando noi spezziamo la giustizia, è la giustizia che spezza noi. Difatti, quelle leggi spezzano, quelle leggi infrante dall'uomo spezzano la felicità dell'uomo, perfino la vita dell'uomo, facendolo piombare inesorabilmente nella sofferenza e nella morte. Davanti alle sofferenze del mondo non dovremmo restare senza spiegazione, almeno noi che crediamo alla parola di Dio, crediamo alla Bibbia, che la Bibbia è la parola di Dio. E nemmeno possiamo permetterci di scherzarci sopra come fanno alcuni scellerati. Se andiamo in Genesi capitolo 3, scellerati e ciechi, ci fanno anche le barzellette sopra, in Genesi capitolo 3, eppure da qui deriva tutta la sofferenza dell'umanità e la morte dell'umanità. Genesi 3, versetto 16, dice: alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli. La sappiamo tutto. Essa poi nel versetto 18 dice: ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, dice all'uomo. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Io ti avevo fatto perché tu, se ti cibavi dell'albero della vita, potevi invece cambiare la tua vita e di farla diventare esattamente come la mia. Invece sei ritornato polvere. In Genesi, sempre capitolo 3, nel versetto 22, l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, cioè con la presunzione, ha la presunzione di decidere da sé ciò che è il bene e il male, cioè è lui il padrone di se stesso, il Dio di se stesso, quando ha conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva in perpetuo. E qui Dio cattivo? E qui Dio cattivo? Dice: ma voi ve lo immaginate delle persone malvagie vivere in eterno? Quindi Dio li cacciò via per impedire che l'umanità vivesse in eterno malvagiamente. E li mandò via per indurli al ravvedimento, con la speranza che un giorno tornino a lui. Nel versetto 23, perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lo lavorasse, donde era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo. E notate, pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita, per impedire all'umanità di ottenere la vita eterna. Questa è la spiegazione di tutte le sofferenze umane, che ci crediate o meno. E c'è un motivo per cui Dio scacciò i nostri progenitori dall'Eden. Volevano continuare a godere nel giardino dell'Eden, senza però pentirsi di aver ignorato e diffamato il loro creatore, senza pentirsi della loro malvagità, della loro cattiveria. Quindi volevano, migliaia d'anni dopo, noi sappiamo, dopo l'umanità è cambiata? Sono passati migliaia d'anni da allora e l'umanità non è cambiata. Cerca di realizzare un suo proprio paradiso terrestre attraverso la scienza, continuando però a ignorare il vero Dio e a peccare più di prima, legalizzando perfino il male oggi. E questo spiega tutte le sofferenze umane, tutte le calamità. E ci crediamo o meno, questa è la verità. In conclusione, fratelli e sorelle, l'umanità ha perduto il giardino dell'Eden. La terra è stata maledetta. Noi viviamo in una terra sotto maledizione. Per questo motivo Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Dio però è desideroso di farci tornare nell'Eden, a dispetto degli errori nostri e dei nostri progenitori. Ma vuole un'umanità sinceramente pentita. Ripeto, Dio vuole un'umanità sinceramente pentita, desiderosa di tornare alla vita del bene e della vita, alla via del bene e della vita. E quando l'umanità farà questo, il regno di Dio sarà ripristinato sulla terra e allora tutte le sofferenze e tutte le calamità finiranno. Non dipende da Dio, dipende dall'uomo, da noi. Dipende da me, dipende da te. La tua scelta personale non è legata al quando l'umanità deciderà di pentirsi. Tu puoi scegliere e decidere adesso per la tua vita. Spetta a ciascuno di noi individualmente fare la scelta giusta come hanno fatto altri prima di noi. Abele, Enoch, Noè, Abramo, Mosè, i profeti, Gesù Cristo, i primi discepoli, apostoli. E altri ancora che di generazione in generazione fino ad oggi sono tornate a Dio come degni eredi di questo regno di felicità. Dove Dio quando soffriamo? Dio è più vicino a noi più di quanto non immaginiamo. Sta a ciascuno di noi, a me e a te, il fare in modo che Egli si manifesti nella nostra vita per la nostra eterna gioia e felicità. Ma questo chiama in causa appunto il nostro libero arbitrio, un elemento dell'uomo molto misterioso questo, che sveleremo nel prossimo sermone di questa serie.